L'enigma di Biancaneve di Ugo Leonzio. Regia dell'autore. Ottava puntata.
Non è un caso che questi semi di cacao si chiamino teobroma, cibo degli dèi. Lei lo sapeva, Miss Gwen?
Sì, ma per un vero goloso, una drogata dipendente dal cacao e dal cioccolato come me, è meglio il nome che gli davano gli aztechi. Teonanacatl, la carne degli dèi. Quando lo si assaggia, lo si succhia, lo si morde, lo si divora. Si ha la sensazione di tenere imprigionato un dio tra la lingua e il palato.
È vero, il cacao fa diventare poeti. È il suo caso, Gwen.
Direi proprio di no. I poeti non amano i dolciumi. Agatha Christie amava pazzamente il cacao e lo trovava immensamente sensuale e trasgressivo.
Come Miss Marple.
E Hercule Poirot? A Bruges hanno uno dei migliori cioccolati del mondo.
Dans le vieux gourmand. È il paradiso dei golosi.
Hercule Poirot, che era belga, non dormiva se non aveva sul tavolino da notte una tavoletta di cioccolata alle nocciole.
Era più golosa Miss Marple.
No, Poirot. In delitto sull'Oriente Express non fa che mangiare cioccolato.
È una questione indecidibile. Erano due sinceri adoratori di cacao. Posso assaggiare uno di questi meravigliosi éclair, Dorothy? Hanno un aspetto così scontroso.
Scontroso e molto promettente. Potrei prenderne uno anch'io. Con il vostro permesso, ragazzi?
Non si sente obbligato.
A prenderne un altro?
A farci i complimenti?
Vedo che anche qui fate tutto voi.
Ci occupiamo delle cose che consolano l'anima e la rendono leggera.
Sempre?
Sì, sempre. L'anima va nutrita. E il cacao, la cioccolata, anche le fave crude e tostate le piacciono da impazzire. Lo sapevamo anche prima di incontrare Alan.
Tutti lo sapevamo, anche se non l'avevamo mai assaggiata.
Per assaggiarla si deve nascere.
Io sono stata un sasso nel deserto per 10.000 anni, prima di arrivare qui e conoscere il cacao.
Quale deserto?
Non lo so, i veri deserti non hanno nomi, Gwen.
E tu, prototipo 3, chi eri prima di venire qui?
Ero una tribù. Una tribù intera di sciamani della Yakuza.
Io ero il totem di un villaggio di indiani Cheyenne.
Prima o dopo Bletchley Park?
Prima e dopo, Miss Gwen. Siamo nati un'infinità di volte. E ogni volta che Alan ci pensava, noi nascevamo.
Sempre uguali?
Non proprio.
Ogni volta Alan aggiungeva qualcosa di nuovo. Forme diverse che gli assomigliavano.
Venivano dal suo inconscio. E dopo un viaggio pericoloso, arrivavano fino a noi.
Il primo vero prototipo è stato lui.
Miei cari, voi quando l'avete capito?
Quando ha cominciato a convincerci che ci doveva lasciare. Allora confezionava le mele avvelenate. Il dolore è stato terribile. Fino a quel momento non sapevamo cosa fosse il dolore degli umani, ma per diventare prototipi si deve conoscere il dolore.
E il piacere?
Il piacere è solo una variante meno intensa del dolore.
Adesso basta, ragazzi. Il professor McClure vi ha chiesto di raccontare con ordine.
Così va benissimo, Marlena. Loro conoscono l'ordine che li ha portati fin qui, dall'inconscio di Turing.
Dalla sua immaginazione.
E se fosse stato il contrario?
Sarebbe stato un disastro.
A un matematico come lui non sarebbe mai capitato di fare un errore del genere.
Lei crede?
Alan non poteva sbagliare con noi, per via del cacao. Era come una bussola. Gli permetteva di ritrovarci sempre. Il profumo era all'inizio aspro, acido, proprio come l'anima.
L'anima ha un odore.
Inconfondibile.
Guardate qui, la mulazza rotante.
L'ha fabbricata Alan.
Scioglie il cacao e poi lo rimpasta. Questo è proprio il suo odore quando si trasforma in profumo.
Alan era il profumo?
Sì, 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 sì.
Questo profumo?
Sì, 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 sì.
Io però non vedo nessuno.
Lui è qui.
Dove?
Accanto a lei, signor Paul. Adesso è davanti a lei. La sta abbracciando e baciando sulle labbra.
Oh mio Dio, lo sporcherò di cioccolato.
Che brutta parola, Paul. Sporcare. Se Alan Turing che ti bacia, lo puoi considerare un privilegio.
Sì! Sì! Sì!
Lo so, ma avrei preferito vederlo, toccarlo.
Adesso non esageri, Paul. I ragazzi le hanno permesso di fare un'esperienza unica che non hanno mai concesso a nessuno prima di lei.
Perché?
Sanno che lei è un fedele ammiratore di Willy Wonka, come loro.
Certo, cara Marlena. Ho letto La fabbrica del cioccolato un'infinità di volte. Willy Wonka è un vero amico, come Michael Redgrave in La signora scompare di Hitchcock.
Sì!
Avete gli stessi gusti, lei e Alan. Adesso capisce, caro Paul, perché i ragazzi sono così entusiasti.
Però non basta per vedere Turing.
No, neanche se lei prendesse i 90 microgrammi di psilocibina contenuti in questo cioccolatino. Forse vedrebbe cose che non potrebbe vedere con i suoi occhi. Potrebbe incontrare personaggi interessanti coinvolti nella morte di Alan.
Come la famosa talpa? Ho sempre pensato che fosse un suo amico intimo. Molto intimo. E adesso sono convinto che viva qui, a Villa Babbage.
Oppure?
Il super prototipo, il misterioso numero zero. Era descritto e in parte disegnato negli appunti di Evelyn.
Nessuno di noi l'ha mai visto.
Forse è invisibile.
Tutto quello che riguarda Turing, fin dalla più tenera infanzia, è invisibile.
Tranne Christopher Morcom, il suo amico d'infanzia, il suo idolo.
Siete ben strano, Paul. Christopher, la notte che è morto, ha rivelato a Turing il modo di ritrovarlo.
Nell'invisibile o in una formula matematica?
Lei ci vede delle differenze?
Non sono esperto in nessuna di queste due discipline, ma credo che abbiano in comune una qualità che gli sciamani conoscono bene. Rendono la mente sensibile a qualcosa che gli occhi non possono vedere. Mi dia quel cioccolatino, la prego, Miss Mikanwai.
Ripieno di crema extra bitter di cacao crudo o alla psilocibe?
Ripienissimo di tutti e due. Il massimo possibile senza rischiare troppo la pelle. Vorrei fare 4 chiacchiere con questi signori invisibili che ci vivono accanto, senza la brutalità del mondo reale. Mi sento pronto per un volo super magico.
Oh no, Paul. A quest'ora ti farebbe uno strano effetto.
Vuoi dire un piatto di peperoni freddi prima di dormire, Gwen?
Più o meno, ma sempre micidiale.
Peperoni freddi, buoni. Per il suo bene, Paul, lasci perdere. Noi le vogliamo bene.
Sì, lei non sa ancora cosa è la morte.
Quindi non si faccia tentare.
Ma io devo parlare con quegli esseri invisibili.
Marlena le preparerà l'incontro.
Quando?
Gli esseri invisibili sono capricciosi.
Irritabili.
Paul, non insistere. Aspetteremo il momento giusto.
Va bene, d'accordo. E adesso?
È l'ora di una cioccolata calda con le 7 bolliture. Alzi la mano chi la vuole assaggiare. Avete sentito, ragazzi? Ai fornelli.
Intanto, signor Paul, vuol sentire la voce di Alan Turing quando era a Bletchley Park?
Sarebbe commovente, ma credo che non sia mai stato registrato niente.
Fidatevi di loro. Dicono sempre la verità.
Sempre, Paul. Gliel'ho già detto.
E capiscono al volo se qualcuno non ha la stessa intenzione.
O non l'apprezza. È come in cucina. Ecco le fave di cacao da macinare, ragazzi.
Ci fidiamo ciecamente di loro, Miss Dorothy.
E del vostro cacao.
Non vi dispiace se noi lavoriamo mentre voi ascoltate la voce di Alan? Vero, Miss Gwen?
Prima, però, sentirete delle testimonianze su di lui. Qualcuno che l'ha conosciuto.
Non appena cominciava ad annoiarsi, Alan piantava in asso l'interlocutore e se ne andava senza neppure una parola di scusa. Bastava una minima variazione di sintonia, un'osservazione convenzionale e non c'era possibilità di appello. La scrittrice Lynn Irvine fece la conoscenza di Alan durante una vacanza di Pasqua nel Galles. Il suo aspetto ispido e sgualcito lo rendeva molto affascinante. Rimase stupita dalle sue lunghe corse attorno alla baia di Cardigan, bardato con una cerata giallo squillante, e i suoi modi bruschi e i suoi lunghi silenzi, rotti alla fine da certi acuti balbettii o da certe stridule risate che mettevano in imbarazzo anche i suoi amici e quello strano modo che aveva di non guardare mai negli occhi o di svignarsela con un precipitoso ringraziamento.
Andammo insieme a una conferenza dello psicologo James Ryan, che affermava di possedere prove sperimentali sulla percezione extrasensoriale, e Alan ne rimase molto impressionato. La cosa si spiegava con il suo morboso interesse per i sogni lucidi, come lui li definiva. Sogni che mostravano una realtà più profonda e piena di significato di quella quotidiana. E anche per le profezie e per le coincidenze che si manifestavano in modo imprevedibile e con la presenza di un significato che riguardava la nozione stessa di tempo e di spazio, come aveva sostenuto più volte Jung. Questi fatti toccavano da vicino i suoi tentativi di dar vita a una macchina intelligente. Su questo i suoi lavori erano assolutamente segreti.
Alan adorava recitare il ruolo dell'eretico. Adorava scandalizzare perché era convinto che non esistesse nulla di veramente scandaloso. Per lui la scienza e la vita consistevano nel pensare sempre solo con la propria testa. Cosa poteva esserci di scandaloso? Quando era di buon umore diceva ai più famosi scienziati: un giorno le signore andranno in vacanza con i loro automi. Li baceranno sulle spiagge o in cima alle montagne ridendo per le loro battute ironiche e profonde. Nessuno ricorderà le differenze tra loro e un essere umano. Alan Turing aveva stabilito quali erano queste caratteristiche che facevano la differenza e le aveva superate. A lui non interessava mettere un cervello con delle istruzioni in una macchina, ma creare un cervello che ami l'idea di pensare e sia in grado di trovare la sua intelligenza, la sua forma, il suo mondo.
La cioccolata è pronta?
Prontissima!
Che profumo delizioso, intenso, fragrante.
Seducente.
Come ospite ho diritto ad assaggiare per prima questa delizia fumante.
Con qualche fetta di torta, cara Gwen? Sponge cake al limone? Banoffee pie? Scones con clotted cream? Oppure una fetta di carrot pie? O un crumble di mele al miele? O
tutte! Le voglio assaggiare tutte. Grazie.
L'enigma di Biancaneve di Ugo Leonzio. Personaggi ed interpreti dell'ottava puntata: Paul Luca Sandri, Gwen Stefania Graziosi, Miss Mikanuai Anaï Traversi, Marlena Gulda Silvia Cohen, Miss Balloway Alessia Vicardi, Dorothy Cameriera Aglaia Amadò e i prototipi: Aglaia Amadò, Daniele Bernardi, Valentina Bianda, Matteo Carassini, Maurizio Pellegrini, Margherita Saltamacchia, Davide Sansalone. Sound design di Lara Persia. Testo e regia Ugo Leonzio.